Fra le prime uscite cinematografiche di questo nuovo anno ha risvegliato una certa attenzione il terzo film dei Gemelli di Innocenzo. Con le sale ancora semideserte, il botteghino dominato dalle pellicole americane, questo lavoro parecchio disturbante e sicuramente non in linea con l'onda lunga che ancora resiste dei titoli familiari o natalizi in classifica, difende una sua dignitosa posizione. Ma di che film è e se ci dà indicazioni anche sulla nuova cinematografia italiana parliamo con Francesco Alò. Bentornato Francesco.
Bentrovata Sara, ciao.
Allora, intanto ci vuoi dare due coordinate su questi registi, questa nuova strana coppia?
Allora, nascono nel 1988 e non è un'informazione minore, non è un'informazione non importante. Nascono in periferia, a Torbella Monaca, che è anche una zona di Roma al di fuori del raccordo anulare, che è stata esaltata dal cinema degli ultimi anni a partire da, lo chiamavano Gigrobò, nel 2015. Sono figli di una coppia anche un po' nomade, si sono spostati anche nella vita, hanno anche vissuto fuori da Roma, ad Anzio soprattutto, e sono due stalker, nel senso che sono due cinefil del livello di Tarantino e Truffaut, che hanno in un certo senso assediato alcuni cineasti fin da quando erano ragazzini, mandando mail, cercando di collaborare, cercando di entrare con tutte le loro forze dentro il cinema italiano, e sai che c'è? Ce l'hanno fatta fin dal 2018 con il loro esordio folgorante La Terra dell'Abbastanza. Questo è il loro terzo film.
Come ricordavi e come di consueto per i loro lavori, ci portano nella periferia del mondo, a Latina, ma neanche a Latina, nella periferia di Latina. Elio Germano interpreta un dentista con una carriera avviata e una famiglia che sembra perfetta, seppure il dentista conservi qualche peccatuccio. I luoghi sembrano rappresentare sempre un elemento fondamentale nel loro essere periferici. Questa è la Latina del titolo, ma l'America qual è? Dov'è l'America?
L'America è anche un'idea di thriller che ricorda molto Psycho di Alfred Hitchcock, quindi anche questa periferia che c'era in Hitchcock, no? Si cominciava a Dallas e poi si usciva da Dallas per andare in un albergo un po' fuori mano dove succedevano delle brutte cose. E qui siamo, come dici giustamente te, in una periferia italiana che però sembra anche un po' America all'inizio del film, perché vediamo dinosauri in plastica che non sono proprio delle attrazioni, che non sono proprio delle architetture italiane, no? Che fanno parte della nostra storia. E siamo dentro un'idea di thriller psicologico vicino all'horror, molto mentale, molto psycho, attaccati a questo dentista misteriosissimo di nome Massimo Sisti.
Oltretutto è un film molto poco dialogato, i dialoghi sono pochissimi, è tutto un film di ambientazioni, di rumori, molti, di suono.
È un film molto sensoriale, hai ragione, però riesce a essere molto cerebrale in una riflessione post-film, perché è l'ennesimo film dei D'Innocenzo estremamente interessante, per non dire quasi bellissimo, perché ci porta dentro un'avventura legata al maschio, alla virilità di Massimo Sisti, che entra dentro un mistero. Lui si accorge che c'è qualcosa di scabroso a casa sua, c'è una ragazza, questo lo possiamo dire, c'è una ragazza legata nella cantina della sua villa. E che cosa è successo? Lui non ricorda che cosa può essere successo. E quindi entriamo dentro un'indagine, il film è anche un po' un giallo. Infatti è stato a Venezia, alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, arrivò all'ultimo momento perché Alberto Barbera, il direttore, voleva assolutamente D'Innocenzo, perché era il loro anno, era l'anno di Favolacce, e il film è arrivato ed è anche un film da vivere come giallo. Cioè, che cosa è successo? Chi ha messo quella ragazza nella cantina di Massimo Sisti?
Thank you. questo film viene incasellato nella sezione thriller ed è un film che sicuramente mette in scena la violenza, che è un elemento che ricorre nei film della coppia, anche se declinata in maniera molto intima, come se fosse qualcosa di inevitabile e anche di insopprimibile, frequentemente anche incosciente. È un thriller psicologico, una critica sociale, sono tutte e due le cose o anche c'è dell'altro?
Ma secondo me dei loro tre film è il più anche giocoso, come gioco cinefil però, perché i di Innocenzo sono molto cinefili, senza diventare stucchevoli. È un film molto corto, perché dura quasi meno di 90 minuti, con una colonna sonora quasi assente, come dicevi te, appunto di suoni, di disturbi, con i Verdena in colonna sonora che sono molto assenti anche quasi, ci sono circa 20 minuti di musica. È un'esperienza sensoriale diretta, cioè noi siamo molto con Massimo Sisti, noi siamo anche Massimo Sisti, noi viviamo l'avventura proprio con lui, il mistero proprio con lui, cioè che cosa sta succedendo a quest'uomo, che cosa sta succedendo nella sua vita, e poi alla fine ci sarà uno svelamento, no? Ed è un film, secondo me, perfettamente in chiusura di una trilogia.
È una trilogia che parla del disagio della provincia laziale, ma soprattutto una trilogia del disagio dell'uomo bianco occidentale, che forse è l'elemento periferico, diventa un elemento periferico nella loro costruzione del ritratto della società contemporanea?
Sì, io direi più Italia, nel senso che i di Innocenzo non sono dei registi socialrealisti, per quanto mi riguarda. Guarda, sono dei registi molto interessanti perché stanno facendo molto discutere. Io non li leggo come dei registi socialrealisti, o meglio, li leggo come dei registi che, nati in periferia, periferici, ma che hanno vissuto molto l'Italia della Seconda Repubblica, di cui si parla molto anche in questi giorni in relazione anche alle elezioni presidenziali, cioè è finita un'altra fase politica. E di Innocenzo entrano nella politica italiana. E di Innocenzo hanno 6 anni quando comincia la Seconda Repubblica, nel 1994, e loro la vivono sulla loro pelle. Soprattutto un momento storico che ha a che fare con maschi in pieno delirio di onnipotenza, con maschi immorali, anche nella classe dirigente, anche nella classe politica, anzi mi viene da dire soprattutto, ed Innocenzo tutto questo lo subiscono moltissimo, megalomania, gangsterismo, atteggiamenti spavaldi, sessuomania, maschi sessualmente, eterosessualmente malati, va bene? Senza fare nomi, però proprio nelle alte sfere anche della realtà politica. Io li aspettavo dei cineasti così, francamente, da critico cinematografico, cioè ero convinto che ci sarebbero stati degli uomini, in questo caso eterosessuali, colpiti da questa Italia qua. I di Innocenzo la mettono in scena e quindi fanno sempre dei film su questi maschi che sono ossessionati dal loro ruolo dentro la società. Il primo film è su due ragazzini che vogliono fare i gangster e non riescono a fare i gangster. Il secondo film è su un uomo di mezza età come me che non si capisce perché ha trovato il diario di una bambina e lo vuole inquinare, secondo me è un pedofilo, il narratore di favolacce, che è una figura straordinaria del cinema italiano. Non abbiamo ancora capito la portata di questa figura, tu vedrai che tra 20 anni sarà uno dei personaggi più importanti della storia del cinema italiano, il narratore di favolacce, che è il loro capolavoro, e questo terzo film è su un dentistino di Latina o della periferia di Latina, come dici giustamente te, che chi è? Ma che cosa vuole? Che cosa fa? Che è adorato da queste donne che sono presenti nella sua casa, da questa moglie, da queste figlie, è adorato da queste donne bellissime che saranno vere o no? Mi pare che abbiamo a che fare con due millennials nati nel 1988 che hanno un'enorme personalità e che si sono concentrati su questo grave problema italiano. Io aspettavo finalmente dei registi che lo facessero, francamente, cioè l'uomo ha fatto schifo, il maschio ha fatto schifo in questo paese dal 1994 a oggi, è ora che qualcuno finalmente vi rifletta, ed Innocenzo lo fanno con dei grandi film.
Allora, dicevamo che non sempre però i film di Innocenzo sono amati dalla critica, si sentono, si leggono, si vedono cose che non sono sempre plaudenti, diciamo. Ma secondo te chi sono i maestri dei gemelli di Innocenzo e hanno aperto, secondo te, una strada che è nuova per la cinematografia del nostro paese?
Scusami, rispondo subito all'ultima domanda. Sì, stanno influenzando dei giovani cineasti. Molti critici che non capiscono niente di quello che stanno facendo Fabio e Damiano D'Innocenzo non capiscono quanto sono amati dalla generazione Z, che li vede già come dei maestri. Quindi i ventenni li vedono già come dei maestri. Loro hanno 30, 34 anni in questo momento. È chiaro che la meglio gioventù non li capisce. Ed è chiaro che li vede come degli alieni che non rispettano certe regole, ovviamente, del racconto, di un racconto italiano. E per me sono... Chi sono i maestri dei D'Innocenzo? Un po' tutti, perché guarda, parlare con loro è molto interessante, perché loro vanno da Tarantino alla Marvel, non direbbero mai un'idiozia come la Marvel non è cinema, sono molto colti cinematograficamente, a differenza di altri cineasti che dicono idiozie. Sono molto aperti, sono molto liberi. A me ricordano molto una cinefilia Tarantino, Truffaut. Vedono film di serie Z, vedono tanto cinema americano, non sono ideologici. Insomma, sono moderni e sono molto Asia, molto cinema anche giapponese. Sono adorabili, sono dei grandi registi che io sono convinto che domineranno il mondo anche presto. Infatti faranno il loro esordio americano, sono molto amati all'estero, molto amati all'estero. Pensa a Sara, che stavano addirittura per vincere qualcosa a Venezia con questo film, che non è il loro più riuscito dei tre, ma addirittura stavano convincendo la giuria a vincere. Quindi, insomma, hanno vinto miglior sceneggiatura a Berlino con un capolavoro assoluto che è Favolacce. Quindi io credo molto in Fabio e Damiano D'Innocenzo. Posso citare il grande Sorrentino, gli è stata la mano di Dio? Se non si disuniranno, se rimarranno compatti, faranno ancora grandissime cose. Sono solo l'inizio.
E noi ti ringraziamo, Francesco, grazie mille.
Grazie a te, Sara.
Un saluto da Sara Guabello.